Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Una vita, una storia. L'avventura degli italiani in Australia.
Sono molte le storie degli immigrati. Sono storie che vanno raccontate attraverso la testimonianza delle persone per capire il senso della loro decisione di lasciare il proprio paese. Oggi a raccontarci la sua storia è il giornalista Pietro Schirru. Giunto in Australia nel 1972, è stato redattore del giornale La Fiamma, con il quale ancora oggi collabora settimanalmente con la sua rubrica Italiani brava gente. Ha lavorato diversi anni come giornalista alla SBS Radio, redattore dei giornali La Voce e Gente d'Italia. Ma ora ascoltiamo la sua storia. Pietro, a cosa è dovuta la decisione di lasciare Roma per venire in Australia?
L'idea di andare all'estero era l'idea ricorrente nella mia mente, per cui quando mi capitò l'occasione di un contatto attraverso l'Ordine dei Gesuiti con la Fiamma, che allora apparteneva ai frati Cappuccini. Però la pratica per immigrare durò circa un anno. Quando arrivai seppi che la Fiamma era stata acquistata da Evasio Costanzo, che era il direttore, per cui divenne difficile. Allora trovai un altro lavoro, fino a quando fui di nuovo contattato dalla Fiamma e finalmente approdai al giornale come redattore sportivo. Questo succedeva alla fine del 1972. Io ero arrivato in Australia il 15 giugno di quello stesso anno. E da allora sono passati quasi 48 anni, sono ancora qui.
Sono passati 48 anni e la tua professione è continuata con SBS, con La Voce, Gente d'Italia e insomma è altro, e anche i patronati. Ma che cosa avevano a che fare con te i patronati?
Beh, avevo avuto un contatto con i sindacati. I sindacati sono quelli che da cui emanano i patronati. Ero stato sindacalista in Italia, per cui divenne facile. Avevano bisogno di un aiuto e io volentieri, e alla fine restai impiegato per l'Ital Wheel per parecchi anni.
Diciamo, di tutti i lavori che hai fatto, qual è quello che ti è piaciuto di più e che hai dato il cuore?
Ma quello da cronista. Io mi vanto di definirmi un cronista. Quando dicono giornalista, professionista, un cronista. Il cronista è quello che racconta quello che capita, quello che succede. Ed è una cosa che ho imparato in Australia, perché in Italia chi ha la fortuna o la sfortuna di lavorare in un giornale mette più le sue idee che i fatti di cronaca. Invece qui in Australia il discorso è capovolto e a me è piaciuto molto.
Era partito per fare la guerra, per dare il suo aiuto alla sua terra. Gli avevano dato le mostrine e le stelle e il consiglio di vendere cara la pelle. E quando gli dissero di andare avanti troppo lontano, si spinse a cercare la verità. Ora che è morto, la patria si gloria d'un altro eroe alla memoria.
Cosa sapevi di questo continente? Qual è stato il tuo primo impatto con l'Australia? E come sono stati i primi anni? E se potessi tornare indietro, rifaresti quello che hai fatto, cioè quello di decidere di venire in Australia?
Ma il primo impatto con l'Australia è stato quello che mi aspettavo, in fondo, dell'Australia. Avevo letto abbastanza, conoscevo abbastanza, non è che ignorassi completamente, anche se mi viene da ridere perché un mese prima della partenza andai a vedere un film bello, onesto, Immigrati in Australia, con Alberto Sordi e Claudia Cardinale, che mettevano in luce certi aspetti dell'Australia, sinceramente erano molto attraenti. Ma io a Sydney non ho avuto mai quel problema.
Qual è stato il tuo percorso di vita da quando, diciamo così, sei nato?
Ma quasi quasi vorrei venire da dire che me lo sono dimenticato dato il tempo che è trascorso da quando sono nato. Ma comunque sono nato durante il periodo del fascismo, ho fatto il figlio della lupa e il barilla. Nel 1943, quando compì 10 anni, fui promosso trombettiere, la tromba non l'ho mai saputa suonare, per cui... Poi, quando cadde il fascismo a giugno, la settimana prima avevamo portato le trombe nella sezione della 20ª, vicino al Pantheon, via della Palombella, per la manutenzione. Non la vedi più, logicamente, cadde il fascismo, cadono anche le trombe. Com'è stata la mia infanzia? In casa eravamo tanti. Sì, mia madre e mio padre, 7 figli. Mio padre è impiegato al Ministero di Grazia e Giustizia e noi abitavamo in via Renua a Roma, e noi abitavamo proprio dietro il Ministero, in via San Paolo la Regola. Che ricordo di quegli anni?
Cosa ricordi della guerra?
Tutto quello che c'era di brutto a Roma, la fame soprattutto, la fame, una fame di... Dunque, bisogna sapere che i generi alimentari quasi tutto venne razionato. Inizialmente però le razioni, diciamo, erano abbastanza adeguate ai fabbisogni delle famiglie, ma piano piano si restrinsero, e quando dopo la caduta del fascismo il pane arrivò un etto al giorno, ed era un etto per modo di dire, perché era un panino duro e quasi di crusca invece che di farina. Non vi dico, a casa nostra mio padre era stato trasferito al nord, per cui non stava in casa. Mia madre con tutti quei ragazzini che eravamo, 7, mio fratello grande, il più grande, stava nascosto nella cabina dell'acqua per paura di essere rastrellato dai tedeschi, perché stava in marina ed era scappato dopo il 43. Noi altri piccoli, mamma si arrangiava. Io sinceramente in quegli anni mia madre non l'ho vista mai mangiare, non so come faceva. Divideva il pane tra la mattina e la sera. Il giorno metteva la metà del pane in una zuppa di verdure ed era quello che mangiavamo. La sera una frittata, non con le uova, con l'ovolina o le patate essiccate, una cosa assolutamente immangiabile, ma con la fame che avevamo mangiavamo tutto. E poi c'era la paura. Eppure noi ragazzini eravamo cresciuti con la guerra. Mussolini, la politica di Mussolini per i giovani era libro e moschetto. Quindi la guerra prima ci aveva esaltato, poi ci aveva mortificato, ma era così. Noi siamo vissuti con la guerra, siamo cresciuti con la guerra ed è stato difficile sradicarsi da quel periodo.
Quali sono i momenti che ricordi con più, diciamo così, tristezza oggi di quel periodo? Ricordi i bombardamenti?
Sì, il primo bombardamento eravamo andati a giocare a pallone nei campi di Gelsomino, dei campi che venivano gestiti da sacerdoti della chiesa dove io abitavo e facevo il chierichetto, i campi di Gelsomino sopra la Porta Cavalleggeri. E da lì sentimmo, perché ormai gli aerei passavano spesso, ormai era diventata una consuetudine, passavano e andavano a scaricare le bombe al nord. E quel giorno invece cominciamo a sentire i boati, anche da lì, da Porta Cavalleggeri, il bombardamento nel quartiere Prenestino, San Lorenzo, il cimitero, il Verano, le colonne di fumo salivano al cielo. E così, e poi noi ragazzini andammo pure a vedere via della Regina Margherita con le rotaie del tram divelte e delle fosse enormi dove erano cadute le bombe. Questo è il ricordo dei bombardamenti, questo è il primo e poi il secondo.
Andrea raccoglieva violette ai bordi del corso. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del corso.
Il secchio gli disse, signore, il pozzo è profondo, più fondo del fondo degli occhi, della notte del pianto. Lui disse mi basta che sia più profondo di me. Lui disse mi basta che sia più profondo di me.
In famiglia eravate 7 figli e 2 genitori. Qual era il rapporto fra di voi, soprattutto fra i figli?
Beh, il rapporto principale che avevo io era col mio gemello, avevo un gemello, e quindi ovviamente vivevamo in simbiosi. Poi il più grande aveva 8 anni più di me e gli altri erano piccoli. Gianni aveva 5 anni meno, Sandro 7, Roberto 8, per cui. Poi c'era mia sorella, unica femmina, che aveva 2 anni più di me, ci faceva un po' da madre. Era un rapporto molto bello.
Che tipo di giovane sei stato?
Uno dei tanti. Senza brillare, senza niente. C'erano, sai, negli anni, fine 40, anni 50, un ragazzo che cosa voleva? Voleva la fidanzatina, ed era difficile. Quando avevi 18 anni, per avere un rapporto sessuale andavi nelle case di tolleranza, quindi mi sono sposato forse troppo presto.
C'è una ragione particolare per cui ha scelto di fare il giornalista oppure il cronista?
Ma no, non c'è una ragione, ma mi piaceva scrivere, mi piaceva osservare, scrivere, raccontare, per cui è stata quasi una cosa. Io quando sposai la prima volta ero impiegato in banca. Però quando mi separai dalla mia moglie mi separai anche con la banca, e grazie a un amico, un giornalista del Corriere dello Sport allora, e poi andò alla Gazzetta dello Sport, mi cominciò a chiedere di fare qualche articoletto di atletica leggera, che era lo sport che praticavo anche da giovane, e sia da atleta che da dirigente, ed era lo sport che mi piaceva di più. E da lì piano piano ho fatto questa piccola carriera in Italia senza riuscire mai ad essere preso in full time dai giornali. Facevo corrispondenze, un po' di freelance, però esisteva, diciamo, lo stimolo a continuare. E poi in Australia sono riuscito finalmente a completare quello che volevo fare.
Se potessi ritornare indietro nel tempo, cosa faresti e cosa non rifaresti?
No, non lo posso dire. Cioè, in certi momenti mi sembra che anche le esperienze più negative hanno avuto un risultato soddisfacente alla fine. Però è difficile dire. Preferisco non entrare nel merito. I rimpianti sono una brutta cosa e non li voglio.
Ma ti ritieni una persona pessimista oppure ottimista?
Né l'uno né l'altro. Ormai ha 86 anni, quasi 87, la vita la prendo come viene, anzi direi che sono diventato un po' scettico. Ecco, lo scetticismo è quello che adesso mi contraddistingue.
E prima com'eri?
Ma avevo più voglia, più desideri da pagare, che poi magari non ci riuscivo, ma adesso poco, poco. Mi resta soltanto quell'opinione che scrivo una volta a settimana, cercando di non frugare troppo nei ricordi per annoiare le persone. Però è così, non voglio fare bilanci ancora.
Solo la morte m'ha portato in collina, un corpo fra i tanti a dar fosforo all'aria, per bivacchi di fuochi che dicono fatui, che non lasciano cenere, non sciolgono la brina. Solo la morte m'ha portato in collina, da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore.
Quali sono le qualità che ritieni di avere e quali difetti?
Ma la qualità maggiore è una certa generosità nei confronti degli altri. Difetti ce n'ho troppi per elencarli, lasciamo perdere.
In tutti questi anni ci sono stati periodi in cui ti sei sentito fragile e altri in cui ti sei sentito forte, e se sì, quali?
Ma mi sono sentito forte solo quando ho dovuto aiutare qualcuno. Fragile, non lo so, non so, la fragilità ha degli estremi strani. A volte sì, a volte sei un po' fragile perché non riesci magari a ottenere o a fare quello che vorresti fare. Ma questo fa parte del carattere, della vita, delle occasioni, degli accadimenti.
Alle volte nell'affrontare delle occasioni hai avuto paura, e se sì, come l'hai superata?
Paura. La paura, a volte penso che la paura che non è l'altra parte del coraggio, ma qualche volta paura l'ho avuta. Non è che l'ho superata grazie alle mie forze, l'ho superata perché gli eventi che si sono verificati l'hanno resa passata, tutto lì.
E a proposito di paura, hai paura della morte?
No, ho paura di soffrire, il che è peggio. D'altra parte sono un sostenitore convinto dell'eutanasia e del suicidio assistito. Non so se poi nelle condizioni estreme sarei capace di affrontare quel passo lì, però teoricamente sì, in pratica non lo so quello che succede, mi auguro soltanto che chi mi sta vicino non mi faccia soffrire troppo. Soffrire, stare per morire e soffrire mi sembra veramente un aggravare, proprio un macigno in testa, vorrei evitarlo se possibile.
Hai la fede, credi in Dio?
No.
E in cosa credi?
Nel raziocinio, in quello che vedo, in quello che posso dimostrare. Non ho fede, invidio chi l'ha, io non ce l'ho.
Mai avuta?
Ma,
no. Facevi il chierichetto?
Ci hanno cresciuto facendoci pensare che quelle cose, tutto era vero, tutto era... Quindi fino a 10, 11 anni, a 12 anni, mandai a quel paese un confessore perché mi chiedeva quante volte ero andato a messa e me l'ho dimenticato. E da allora non mi sono più né confessato né fatta nessuna comunione, niente, zero assoluto.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.